Proviamo ad affrontare ancora una volta gli effetti della crisi della pandemica del Covid-19, per quanto riguarda le conseguenze sulla disuguaglianza globale. E ci aiutiamo con un rapporto di Oxfam. L'Oxfam è un'organizzazione non governativa, anzi diciamo che una confederazione internazionale di organizzazioni no profit, che si dedicano soprattutto alla riduzione della povertà globale attraverso una serie di progetti umanitari e periodicamente fanno dei rapporti sulle condizioni della disuguaglianza. E questa volta il rapporto Oxfam mette in relazione l'aumento della disuguaglianza con la pandemia. E sicuramente la crisi dal Covid-19 ha dispiegato degli effetti piuttosto diversificati sulle condizioni economiche delle persone in tutto il mondo. Di sicuro si sono ampliate ulteriormente le disparità patrimoniali. In pratica, secondo anche quello che dice Forbes, la lista Forbes dei miliardari, il patrimonio netto dei 10 miliardari più ricchi è più che raddoppiato in questa fase pandemica in termini reali. Dall'inizio della pandemia è aumentato praticamente del 119%, quindi oltre 6 volte lo stock di ricchezza netta del 40% più poveri. Praticamente i 10 ultramiliardari necessiterebbero di 414 anni per spendere le loro fortune al ritmo di 1 milione di dollari al giorno ciascuno e rimarrebbero ancora fra l'1% della popolazione più ricca. Quindi considerate che il surplus patrimoniale, sottolinea questo rapporto del solo Jeff Bezos, nei primi 21 mesi della pandemia, sono circa 81 miliardi e mezzo di dollari, equivale al costo completo della vaccinazione, 2 dosi più il booster per l'intera popolazione mondiale, con il costo per dose fissato al costo di produzione del vaccino di Pfizer. Quindi il periodo pandemico, che praticamente parte da marzo 2020, e questa analisi arriva fino a novembre del 2021, ha registrato di sicuro un saldo netto positivo del numero dei miliardari. Praticamente è apparso in questo periodo un nuovo miliardario ogni 26 ore. E chiaramente questo incide sulla distribuzione del surplus di ricchezza netta che noi possiamo esaminare in un periodo ancora più lungo, che va dal 1995 al 2021. Quindi questa era la situazione pregressa prima della pandemia, dove l'1% più ricco in questo periodo che va dal 1995 al 2021 detiene, in termini patrimoniali, ha beneficiato del 38% del surplus di ricchezza, mentre invece appena il 2,3% è andato a appannaggio della metà più povera della popolazione mondiale. Se poi invece si allarga la visuale per quanto riguarda la distribuzione del surplus del reddito in un periodo più lungo, dal 1980 al 2020, in questi 40 anni, l'1% più ricco ha beneficiato di quasi un quarto del surplus di reddito globale, contro il 9% destinato alla metà più povera. Quindi è proprio in questo contesto di disuguaglianze, che naturalmente già esistevano, effetto di questo modello economico, che si è inserita la pandemia, che ha portato inevitabilmente a un numero di nuovi poveri da Covid che è aumentato, perché adesso, in seguito anche alla pandemia, sono aumentati a 97 milioni nel 2021 i poveri che sotto il consumo giornaliero di 1,90 dollari. E quindi questo è un aumento senza precedenti della povertà estrema. Se poi si va a vedere i poveri che possono consumare fino a un massimo di 5 dollari al giorno, sono 163 milioni i nuovi poveri a causa della pandemia a fine del 2021. Quindi qui si parla di qualcosa come quasi 3 miliardi di persone. È chiaro che questo Queste politiche economiche stanno portando, perpetuando la ricchezza di pochi privilegiati a detrimento della maggioranza dell'umanità, del pianeta, ma questa è la conseguenza di un sistema economico che strutturalmente produce una disuguaglianza. E questo sistema chiaramente colpisce soprattutto le persone povere e gli appartenenti alle minoranze etniche, impoverendoli ulteriormente, e colpisce anche le donne, soprattutto, il cui lavoro di cura non retribuito molto spesso colma le carenze dei servizi pubblici e assorbe gli shock della crisi economica. E in questo contesto pandemico, quello che emerge è che ci sono poche potenti multinazionali in grado di monopolizzare la produzione dei vaccini e i trattamenti salvavita, determinando così una sorta di apartheid vaccinale con conseguenze fatali per quelli che non sono vaccinati. E questo è anche effetto della politica di governi che operano per conto di pochi ricchi a spese di più, e quando i titolari di interessi particolari spendono miliardi di dollari e assumono decine di migliaia di lobbisti per esercitare un'influenza indebita, condizionano chiaramente a loro favore le politiche pubbliche. Quindi la pandemia prospera nella disuguaglianza. Molto spesso vittime della pandemia sono i più poveri, quelli che sono storicamente emarginati, in misura prevalente rispetto ai ricchi e ai privilegiati. E sono le donne che subiscono gli impatti economici più duri di questa pandemia. Infatti, mentre l'occupazione maschile dà segnali di ripresa, si stima che nel 2021 ci saranno 13 milioni di donne occupate in meno rispetto al 2019. E questo naturalmente fa sì che quasi 20 milioni di ragazze rischino di non tornare più a scuola. Il Covid ha aumentato il carico di lavoro di cura non retribuito e il lavoro domestico in un momento in cui le famiglie hanno meno risorse e minor accesso ai servizi. E questo ha impattato soprattutto le donne, ancora oggi purtroppo sovrarappresentate fra i lavoratori peggio retribuiti e con tutele più carenti. Il contributo del lavoro di cura non retribuito delle donne all'economia è enorme, ma questo lavoro aggiunge valore all'economia per almeno 10 mila miliardi di dollari, eppure rimane in gran parte invisibile, non riconosciuto e sottovalutato dalla società, dall'economia e dalla politica. Il rapporto continua sottolineando che le lavoratrici informali sono state fra le più colpite economicamente, trovandosi ad affrontare una tripla crisi, quella del Covid, l'aumento del lavoro di cura non retribuita e opportunità di lavoro retribuiti ma insicuri e precari, una situazione che le ha ulteriormente spinte in condizioni di povertà, perché ci sono, si calcola nel mondo, quasi 740 milioni di donne che lavorano nell'economia informale e durante il primo mese di pandemia il loro reddito è crollato di più del 60%. E c'è un altro aspetto significativo della disuguaglianza collegata alla pandemia, il fatto che la pandemia ha colpito duramente le minoranze etniche. E questo è collegato chiaramente ai retaggi storici del razzismo e al colonialismo. Basti pensare che durante la seconda ondata pandemica in Gran Bretagna le persone di origine bengalese avevano una probabilità di morire di Covid-19 5 volte superiore rispetto alla popolazione britannica bianca. Gli afrodiscendenti e gli indigeni in Brasile, i nativi americani, i latini e i neri degli Stati Uniti subiscono in misura maggiore gli impatti della pandemia. Quindi c'è una forma di razzismo sistemico, c'è anche un razzismo scientifico utilizzato per minare la condivisione delle tecnologie per quanto riguarda i vaccini rispetto ai produttori dei paesi a basso e medio reddito. E i monopoli detenuti dalla Pfizer, dalla BioNTech e dalla Moderna hanno creato miliardari durante la pandemia, ma hanno permesso alle loro società di guadagnare oltre 1.000 dollari al secondo. Meno dell'1% dei loro vaccini, invece, ha raggiunto le persone nei paesi a basso reddito. la disuguaglianza naturalmente anche nell'accesso alle cure, disuguaglianza nell'accesso alle cure che c'era prima della pandemia, e questo è dovuto al fatto che i governi, alle scelte di governi che hanno depotenziato i propri sistemi sanitari pubblici, incentivando la privatizzazione della sanità. E si stima che ogni anno circa 5,6 milioni di persone muoiono nei paesi a basso e medio reddito a causa della mancanza di accesso alle cure o di un'assistenza sanitaria di bassa qualità. E questo equivale a più di 15.000 morti al giorno per mancanza di accesso all'assistenza sanitaria nei paesi poveri, cifre molto più alte delle vittime registrate a causa del Covid-19. Il reddito, il sesso e il colore della pelle di una persona determinano troppo spesso le sue possibilità di accesso alle cure. La maggior parte dei paesi a basso reddito, alle prese con gli impatti di lungo periodo della crisi del debito, delle misure di austerità e di aggiustamento strutturale, è stata costretta a fare dei tagli sistemici alle spese sanitarie. E poi, nel Regno Unito, per esempio, le persone nelle aree più povere hanno un'aspettativa di vita di 10 anni inferiore a quelle residenti nelle aree più ricche. A San Paolo, in Brasile, le persone nelle aree più ricche vivono in media 14 anni in più rispetto a quelle che popolano le aree più povere. E queste disuguaglianze nell'accesso alle cure, naturalmente, durante la pandemia si sono ulteriormente acuiti, perché diversi studi hanno dimostrato in maniera abbastanza solida l'associazione proprio empirica fra la disuguaglianza di reddito e la mortalità da Covid. In Brasile i neri hanno 1,5 volte più probabilità di morire di Covid rispetto ai bianchi. Negli Stati Uniti i nativi americani, i latini, i neri hanno avuto da 2 o 3 volte più probabilità dei bianchi di morire a causa del Covid. Tant'è che l'aspettativa di vita è crollata per le persone nere e latine negli Stati Uniti di 2,9 o anche di 3 anni, rispettivamente, contro gli 1,2 anni per le persone bianche. I paesi che hanno perseguito politiche di austerità hanno tassi di mortalità di Covid più elevati. Anche nell'Unione Europea, gli Stati membri che avevano dei sistemi sanitari universali e li hanno privatizzati, indebolendoli, e qui hanno indebolito anche la capacità di rispondere alla pandemia. Quindi l'austerità uccide. E chiaramente questa disuguaglianza sta prolungando il corso della pandemia, e questo riguarda anche la disponibilità, per esempio, dei vaccini, dove l'80% delle dosi è stato utilizzato nei paesi del G20, mentre l'1% ha raggiunto i paesi a basso reddito. Quindi, a prescindere dall'idea che uno possa avere dell'effetto dell'efficacia dei vaccini, di sicuro questo è stato il risultato del monopolio delle case farmaceutiche che stanno restringendo artificialmente l'offerta, aumentando i prezzi, perché aziende come la Pfizer, ma anche la BioNTech e la Moderna hanno fatto pagare fino a 24 volte il costo di produzione stimato per una dose di vaccino. E inoltre alcuni governi hanno bloccato gli sforzi dei paesi a basso e medio reddito presso la World Trade Organization per derogare le norme di proprietà intellettuale sui vaccini, in modo da rompere il controllo monopolistico delle case farmaceutiche. Questi sono gli effetti, quindi, a livello globale, che questo rapporto esamina. Ma poi questo rapporto dell'Oxfam sulla disuguaglianza e la pandemia va anche a fare un'analisi di ciò che è accaduto in Italia. E anche qua in Italia noi osserviamo che ci sono stati un aumento della disuguaglianza per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, proprio a causa del Covid. Alla fine del 2020 la distribuzione della ricchezza nazionale vedeva il 20% più ricco degli italiani che deteneva oltre il 2/3 della ricchezza nazionale. In pratica, il 60% più povero degli italiani aveva appena il 14% della ricchezza nazionale. E questo era ciò che accadeva alla fine del 2020. Quindi la ricchezza del 5% più ricco degli italiani era superiore alla ricchezza detenuta dall'80% più povero. E questo avveniva naturalmente nel periodo della pandemia, periodo della pandemia che non ha fatto altro che accelerare però un trend che già esisteva, perché se poi, come questo rapporto correttamente fa, si esaminano i 21 anni intercorsi fra il nuovo millennio e la fine del 2020, le quote di ricchezza nazionale netta detenute dal 10% più ricco degli italiani e dalla metà più povera della popolazione erano sempre di più divergenti, cioè aumentava la quota di ricchezza detenuta dalla percentuale più ricca e diminuiva quella detenuta dalla percentuale più povera. È stata una tendenza molto spiccata e addirittura una tendenza, questa contrazione della parte, diciamo così, di ricchezza detenuta dalla parte più povera, molto più significativa anche in confronto ad altri paesi. Quindi in Italia già da tempo si osservava un aumento costante della piramide sociale, che è stata ulteriormente acuita dalla pandemia. Nei 21 mesi della pandemia, che si calcola tra il mese di marzo 2020 e il mese di novembre 2021, il numero di miliardari italiani è aumentato da 36 a 49 e la ricchezza netta complessiva dei miliardari italiani ammontava a 185 miliardi di euro, mostrando un incremento in valori reali del 56% rispetto al primo mese della pandemia. Questo chiaramente ha avuto un effetto molto pesante sulle capacità di acquisto delle famiglie. La dinamica negativa dei redditi primari delle famiglie nel primo anno della pandemia, con un calo di quasi 93 miliardi di euro, ha causato chiaramente una forte contrazione della spesa per i consumi, e questo è normale. Ha determinato un aumento dell'incidenza della povertà assoluta in Italia. Le famiglie in povertà assoluta sono passate da 1,6 milioni nel 2019 a 2 milioni nel 2020. A livello individuale ci sono stati praticamente 1 milione di nuovi poveri. E questo ha avuto un riflesso naturalmente sui redditi, ma anche stata una conseguenza, questo aumento della povertà ha una conseguenza di un mercato del lavoro che era profondamente disuguale già prima della pandemia, perché il mercato del lavoro italiano, ancora prima della pandemia, era contraddistinto da crescenti disuguaglianze. Era un mercato del lavoro che offre poche opportunità occupazionali e genera in maniera proprio strutturale una povertà. Nel 2019, a pochi mesi dallo scoppio della pandemia, quasi il 12% dei lavoratori occupati per almeno 7 mesi all'anno era povero, cioè godeva di un reddito familiare inferiore al 60% del valore medio del reddito disponibile. Secondo delle stime recenti, relative però al 2017, quasi un terzo dei dipendenti privati, collaboratori e lavoratori domestici presenti negli archivi amministrativi dell'INPS risultava working poor. Nei quasi 30 anni coperti dall'analisi che va dal 90 al 2017, c'è un'ulteriore frammentazione lavorativa con una riduzione della quota dei lavoratori che svolgevano un unico lavoro dal 90% del 1990 al 79%. Quindi aumentato il numero dei lavoratori che per campare è costretto a fare più di un lavoro. E negli ultimi 30 anni in Italia la quota di working poor è aumentata e qui parliamo di lavoratori working poor con una retribuzione annuale inferiore a 10.837 euro e quella mensile inferiore ai 972 euro nel 2017. E questa quota di working poor è aumentata dal 26% nel 90 al 32% nel 2017. Quindi i fattori che influenzano la dinamica peggiorativa sono gli stessi che da oltre 20 anni contraddistinguono la disuguaglianza nelle retribuzioni in Italia, perché negli ultimi anni, negli ultimi 2 decenni e mezzo, diciamo così, l'evoluzione della struttura occupazionale si è contraddistinta, soprattutto per un'espansione di occupazione in prevalenza di settori economici a bassa produttività e con salari orari più bassi. Questa dinamica salariale negativa risente chiaramente del processo di deindustrializzazione, di terziarizzazione dell'economia italiana, in prevalenza su un territorio di piccole e microimprese che operano in settori a basso investimento tecnologico, a basso valore aggiunto e soprattutto hanno la spiccata tendenza a sottoutilizzare il capitale umano. E poi, soprattutto, la marcata contrazione dei salari è il riflesso di un ricorso ormai cronico a strategie competitive delle imprese che si basano solo sull'abbassamento del costo del lavoro, sulla compressione dei costi. E poi, chiaramente, questa politica delle imprese è incoraggiata da una serie di interventi normativi che tendono sostanzialmente a deregolamentare dal punto di vista contrattuale il lavoro, a favorire la flessibilità in ingresso, in uscita, e quindi sono esplosi tutta una serie di contratti atipici, si moltiplicano le figure ibride, tendenti a non stabilire un orario di lavoro in grado di assicurare un salario dignitoso. Inoltre aumentano i contratti collettivi nazionali, soprattutto quelli pirata, che snaturano il ruolo della contrattazione collettiva e che chiaramente puntano al mancato rispetto dei minimi tabellari. E quindi questo sistema chiaramente contribuisce alla povertà lavorativa e alla diffusione di un part-time che è soprattutto involontario, che chiaramente incide parecchio. Questo è per quanto riguarda il reddito delle persone. E le dinamiche occupazionali in questo biennio pandemico hanno visto una contrazione senza precedenti del numero degli occupati, che è stato effettivamente molto, molto basso. C'è stata una ripresa dell'occupazione, ma trainata soprattutto da un'occupazione a tempo determinato. E in tutto questo, gli occupati giovani, quelli che vanno dai 15 ai 34 anni, sono stati fra i lavoratori più colpiti, la componente più giovane, delle forze attive, peraltro già da tempo era stata abbondantemente trascurata dal sistema produttivo e anche dalle istituzioni pubbliche. E quindi questa parte occupazionale dei giovani, strutturalmente dominata dai contratti di lavoro a termine, è esposta a periodi di congiuntura negativa, a shock esogeni come quello appunto associato all'emergenza sanitaria. E poi c'è il discorso della disuguaglianza di genere, anche qui, sia nell'accesso, nella permanenza, nella progressione delle carriere, in questo mercato del lavoro italiano. E la contrazione del tasso di occupazione e delle retribuzioni ha maggiormente penalizzato le donne rispetto agli uomini. Infatti le donne sono presenti soprattutto nei settori cosiddetti non essenziali, quelli che poi sono stati oggetto di misure restrittive e di chiusure, soprattutto impiegate nel settore informale, dove c'è una marcata mancanza di rinnovo dei contratti a termine, nel settore dei servizi. E poi hanno dovuto affrontare la difficoltà di conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari, magari in seguito a maternità o congedi lunghi, e scontano chiaramente il ritardo strutturale per quanto riguarda gli investimenti delle infrastrutture sociali come i servizi per l'infanzia e la non autosufficienza. Quindi questo rapporto Oxfam affronta, insomma, tutta una serie di sfaccettature piuttosto interessanti su come, la crisi pandemica abbia accentuato le disuguaglianze che comunque erano già presenti, sia a livello globale che per quanto riguarda, la povertà in Italia e anche per quanto riguarda il lavoro. E poi fa anche una disamina sugli interventi del governo per quanto riguarda l'affrontare la crisi pandemica. Interventi del governo che sono stati assolutamente inconcludenti perché fa un'osservazione piuttosto interessante per quanto riguarda la revisione dell'IRPEF, che di fatto la tassazione sulle persone fisiche, che di fatto ha escluso il 20% delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli, che fortemente interessate dal fenomeno della povertà lavorativa o da bassissime pensioni, perché la riforma non porta nessun beneficio a queste famiglie che erano già escluse dall'ambito di applicazione dell'IRPEF per il mancato raggiungimento del livello minimo di reddito. I vantaggi più consistenti di questa revisione dell'IRPEF invece sono stati per i redditi medio-alti. E inoltre gli effetti distributivi sono stati tutti a vantaggio dei redditi alti, come per esempio è avvenuto con il superbonus del 110%, superbonus confermato nell'ultima legge di bilancio fino al 2025 senza tetti di reddito, per un importo superiore ai 31 miliardi di euro, che peraltro poi ha provocato un aumento esponenziale di attività di nuove società che si sono lanciati su questo grande business, società che si sono improvvisate nel settore dell'edilizia, che peraltro, secondo quanto è stato rivelato dalle indagini dei controlli che si sono fatti nei cantieri, il 90% risulta non in regola per quanto riguarda il discorso della sicurezza. Chiaramente questa riforma dell'IRPEF è un riflesso della disuguaglianza fiscale in Italia, disuguaglianza fiscale che è dovuta al fatto che esiste un sistema duale dove i redditi da lavoro sono sottoposti a una tassazione progressiva, i redditi da capitale invece sono assoggettati a un'imposizione di tipo proporzionale ad aliquota unica, possibilmente coincidente con l'IRPEF più bassa, quindi vengono tassati di più in Italia i redditi da lavoro che non i redditi da capitale. E poi c'è anche un regime forfettario che sostituisce quello dell'IRPEF, per quanto riguarda l'IRAP, che è una tassa che dovrebbero pagare le imprese, peraltro che avrebbe lo scopo di sostenere la sanità, il Servizio Sanitario Nazionale. E in pratica questo regime forfettario è una generosa flat tax al 15% per le partite IVA con ricavi e compensi annui inferiori ai 65.000 euro. E quindi questi aspetti degli interventi governativi per in qualche maniera compensare le disuguaglianze dovute alla pandemia dimostra come questi interventi siano assolutamente dei palliativi, anzi sia un modo per ridistribuire ancora verso l'alto la ricchezza. E quindi concludiamo qui questa nostra riflessione che abbiamo voluto condividere riguardo al rapporto dell'Oxfam sulle disuguaglianze e la pandemia, che comunque ci dà interessanti spunti di riflessione.
I said,